Villeggianti e residenti, buongiorno. Anche oggi informazione, informative, opinioni, proposte, amenità, curiosità e passatempo. Proposti da... Ormai è chiaro anche per tutta Italia che con i provvedimenti del governo, vedi la crisi energetica, vedi la guerra, vedi di qua e di là, per poter risparmiare, hanno proposto di chiudere prima i servizi e di riaprirli anche dopo, parlo di quelli del riscaldamento, con tante piccolezze nei dintorni, anche la chiusura dei supermercati, non dei supermercati, ma dei centri commerciali, quelli inutili, che servono solo per solazzarsi, che però richiedono un dispendio di energia notevole. D'accordo che c'è chi li paga, ma se il metro cubo manca, manca. Non sarebbe poi neanche tanto male, e non vedo che cosa ci può succedere a noi di tanto strano e disdicevole, se anche nel villaggio si chiudono i tre servizi, come i tre servizi, ma la chiusura invernale, come degli anni scorsi, 15 giorni prima, come chiusura, e riapertura 15 giorni dopo, alle vecchie date che sono già risapute del suo tempo. 15, ma si può fare anche 20. Si può fare anche 20 e non sarebbe male, poi non so che cosa succede, tanto i servizi centrali sono sempre comunque disponibili 24 ore al giorno per 365 giorni. Cosa mai potrà succedere se richiudiamo anche 20 giorni prima? Che un paio di caldaie lavorano di meno. Non è male. Per fare cosa poi? Per nulla, forse, quando il servizio è sempre comunque garantito a una decina di metri in più del normale. Quindi penso che si possa fare. Ma anche per la raccolta dei rifiuti. Ci sono diverse postazioni, 1, 2, 3, 4, 5 postazioni per i rifiuti. Se riduciamo tutti a una centrale, non so quale, probabilmente quella vicina al lago, all'apertura del lago dove c'è il cancellone, non sarebbe male. Tutte quelle altre chiuse, un sacchetto dell'immondizia, inutile mettere un sacchettino dentro nel sacchettone e qualcuno deve arrivare per portare via un sacchettone con dentro un sacchettino e basta, nei mesi invernali. Quindi anche nelle stesse date direi di concentrare tutto, poi vediamo insomma quanto è questo tipo di affluenza, concentrare tutto anche in un posto solo. Non sarebbe male anche i manutentori, hanno meno da girare inutilmente, meno sacchetti da preparare e predisporre che poi se ne andranno via forse per poco e niente. Penso che si possa fare. Un altro discorso è anche delle biciclette da gettare. Se avete delle biciclette che non vanno bene, oppure avete deciso di liberarvene, ma prima di portarle nell'immondizia, fatele valutare se possono rivivere in qualche modo. Uno per se stessi, che quindi fare una bicicletta che non va e una che funziona, meglio una che funziona. Ma se proprio ve ne dovete liberare, prima di finire nell'immondizia, fatela valutare, perché c'è sempre qualcuno che dopo una banalissima revisione o comunque da poco potrebbe avere un'altra vita. Un'altra osservazione. A agosto ormai è finito e i parcheggi ci sono ancora. Siamo proprio al 3 di settembre, quindi l'ultimo sabato e domenica, e poi tutto andrà a finire in diminuzione. Ma dei bollini esposti sulle automobili visibili, automobili parcheggiate, al momento è solo del 35%, cioè del 65% i bollini e 35% mancano, un po' più, un po' meno, ma mediamente si può dire che negli ultimi giorni è sul 60% sì e 40% no. Ma non succede niente, il posto comunque c'è, anche senza il parcheggio, quello preso in affitto, e quest'anno abbiamo fatto bene, perché non è mancato il parcheggio, però posso dire che il 40% delle mancanze della regola è tanto, ma i soci sono in regola solo al 60% e il 40% no. Soci invocatori di giustizia e di regolamenti? Ancora, quest'estate siamo stati proprio nei minimi storici, non si è voluto controllare più di tanto, perché tanto ci siamo stati dentro e quindi va bene, però il principio è che è buono al 60%. Evviva! Ma ho sentito che qualcuno mette in acciuga. Beh, sono variazioni sul tema, capricci di Paganini. Non c'è dubbio che sia un piatto succulento, commentò il padre guardiano, talmente ghiotto che mi domando se mangiandolo il venerdì si faccia penitenza oppure si commetta un peccato di gola. Con tutto rispetto, reverendo padre, secondo me sarebbe un peccato maggiore privarne l'umanità. Caro figliolo, riprese il superiore ripulendo diligentemente con l'ultima fetta di polenta il piatto, meglio di un detersivo. Se la Chiesa ha collocato la gola fra i 7 peccati capitali, una ragione c'è, ed è questa. Il vizio della gola scambia il mezzo, cioè il cibo, con il fine, la sussistenza, violando l'ordine razionale della natura. Si mangia per vivere, non si vive per mangiare. Senza contare che la gola è un parente stretto della lussuria. Ventre e basso ventre sono vicini di casa. Alla sazietà, dice San Gerolamo, segue sempre la lascivia. Perciò si raccomanda ai frati e suore di mortificare i sensi col digiuno. E Sant'Agostino ammonisce che il cibo va preso come le medicine, per pura utilità, non per diletto. Io penso, modestia a parte, che se Agostino ai tempi della giovinezza dissoluta avesse incontrato in un convento un baccalà come questo, avrebbe anticipato di molto la sua conversione. Ma tu fai spesso ipotesi e paragoni pochi ortodossi, figliolo mio. Quando avrai pronunciato i voti dovrai andare più cauto con le parole. Devo tuttavia ammettere, mi piace essere obiettivo, che noi, gente di chiesa, abbiamo spesso ceduto ai piaceri della mensa. È una licenza teologicamente temeraria, ma umanamente comprensibile, abbiamo spesso considerato il peccato di gola un peccato veniale, un semi-peccato. Anche i nostri conventi, per le grandi feste o per la visita di un personaggio importante, si interrompe la severità della regola. I monaci cucinieri dispiegano la loro repressa abilità con manicaretti autorizzati dai superiori, affinché anche il palato partecipi all'esultanza della liturgia. www.redigio.it e la storia continua.